Immagino che sentendo questo Vangelo così paradigmatico, così come si dice, fissato in questa scena assoluta che il Signore chiama e i discepoli lo seguono, no? Ecco, immagino che sentendo questo Vangelo siano più, come si dice, le obiezioni, le difficoltà a capire cosa vuol dire veramente per noi. Immagino che sia diffusa questa sensazione, perché probabilmente cade questa parola su una coscienza, la nostra, che fa molto difficoltà a capire cosa voglia dire essere discepoli di Cristo, diciamolo francamente. Cioè, noi viviamo in una situazione di molta opacità sull'identità cristiana nostra. Cioè, è difficile capire cosa vuol dire essere cristiani. Facciamo fatica a individuare con una certa, come si dice, spontaneità, sicurezza, uno stile cristiano di essere, di vivere. Non parlo appunto di differenza, ma appunto parlo di una percezione di un carattere significativo dell'essere cristiano, appunto. Alcuni modi di essere che dovrebbero stare in ispirazione al nostro comportamento, al nostro... Cioè, se uno mi dicesse cosa vuol dire che siete discepoli di Gesù, io sarei un po' in difficoltà a dirlo. Cioè, è più facile dire cosa vuol dire, chi è Gesù, cosa ha detto. In questo senso io vorrei riprendere alcuni aspetti, proprio a partire da questo racconto della vocazione, che potrebbero in qualche maniera suggerire alcuni criteri dello stile cristiano di vivere, del modo di stare nella vita, no? Perché mi pare che, non so, bisognerebbe parlare a lungo di sta cosa qui, ma mi pare che più che le idee cristiane, le concezioni cristiane, le convinzioni cristiane, delle quali tante volte ci vantiamo, no? Sarebbe più suggestivo, non so come dirlo, più vero, riuscire a assumere uno stile cristiano di vita. Questo è molto più difficile, secondo me, è molto più difficile. E la prima cosa, mi pare, che fa parte di questo stile cristiano è la percezione, ma sentita, il sentimento profondo della vita come vocazione. Questa sarebbe davvero una cosa originale, questa sarebbe davvero una cosa che distingue il cristiano, sarebbe davvero una cosa che ci dà identità. E invece noi sappiamo come vanno le cose, anche per noi cristiani vanno pressappoco così. Dunque le cose vanno che all'inizio la voce è molto forte, no? Quando si nasce, quando veniamo al mondo, noi veniamo al mondo sullo slancio di una voce forte, c'è una grande promessa, senza la quale non si verrebbe, appunto, no? Noi ci sentiamo dei chiamati quando siamo bambini, noi siamo dei predestinati, dei chiamati, degli aspettati, dei decisi da qualcuno, è evidente. L'essere figli è questo fondamentalmente, no? E siamo dalla vita continuamente sollecitati a rispondere, a corrispondere, perché la vita è piena di attese nei nostri confronti. Quindi l'idea di vocazione all'origine della nostra vita è forte. Poi stranamente, ma mica tanto, perché i meccanismi si vedono, appunto, li conosciamo, no? Ma mano a mano che diventiamo grandi, la chiamata si fa più debole, si fa più confusa. Diventiamo un po' alla volta come delle persone che si autogestiscono, che si muovono da sé, che si decidono, capito? Diventa sempre più difficile immaginare che ci precede una chiamata. Non riusciamo più a scoprire bene chi ci chiama, chi ci attende, per che cosa siamo venuti. Bisogna ogni volta deciderlo. E quelli che ci circondano, magari anche quelli che ci vogliono bene, quelli che non sanno cosa fare per dimostrarci che ci amano, anche quelli che ci circondano si scherniscono, si sottraggono. Non sono loro che veramente, cioè, non si prendono questa responsabilità di dire ti ho chiamato io, perché se no gli dico perché, no. Non sono in grado, appunto, quelli che ci circondano quando siamo grandi, non sono in grado di dar conto di una cosa così impegnativa, perché anche loro, per la verità, sono confusi, si arrabattano a vivere giorno dopo giorno, non sono così, come si dice, così forti da dire che siamo qui per questo. E allora cosa succede? Ci si abitua al fatto che la voce della chiamata si allontana sempre più, il nostro orecchio diventa sempre più insensibile e alla fine non ci accorgiamo neanche più che la vita in realtà è rispondere a una chiamata e che non è possibile se non in questa forma. E cioè che la vita, se non è anticipata da una promessa, se non c'è appunto un anticipo nel quale puoi credere e perciò puoi vivere, non c'è vita. Non ci accorgiamo neanche più che la vita è così. Che è vocazione, appunto. E allora cerchiamo di costruire la vita in proprio. La teniamo in piedi, in proprio. Però per fare così bisogna impostarla con troppe finzioni, con troppe superficialità. Cioè manca di fede, no? Manca di convinzione, manca di fiducia, manca la forza e la fiducia. In che cosa? Che quello che stiamo facendo, stiamo vivendo, è davvero una cosa seria, una cosa vera, è piena di speranza, gli si può dar fede, gli si può credere, ci si può dedicare, appunto. Non è questa il volto della crisi morale, non è questa oggi, non che non siamo bravi o onesti, è il fatto che siamo nell'impossibilità di credere a ciò che facciamo, come se ciò che facciamo fosse solo una prova, o al massimo un mettere un tassello all'organizzazione della faccenda, ma non qualcosa di vero, appunto. E in questa maniera la vita può stare in piedi soltanto a forza di rimandi, no? Si rimanda, si attende dal domani, da un tempo che ancora deve venire, che non ci sarà mai, lo sappiamo. Tutto quello che manca all'oggi. No. Cioè, è come se noi ragionassimo così, beh, oggi la vita è quella che è, insomma, devi cercare di star bene, di cavartela, di non soffrire troppo, di godertela un po', no? Dopo, semmai, domani potrebbe essere qualcos'altro, ma ormai non ci crede quasi più nessuno, che poi si compia. Intanto siamo tutti sicuri che questo non è un tempo pieno. È una roba così, da gestire. E per questo probabilmente la vita è così inquieta dentro. Noi abbiamo tutto, siamo scontenti, no? Diciamo, in questa forma. Ma la vita in questa maniera necessariamente è inquieta, è scontenta, è ansiosa, è affrettata, perché se non corri, non fai, diventi angosciato, no? Bisogna continuamente fare qualcosa. E si corre. Non però appunto come il Cantico dei Cantici, verso colui che chiama. No, si corre continuamente verso le cose che noi ansiosamente chiamiamo e che in questo senso non arrivano mai, cioè poverine, loro arrivano come cose. Puoi anche continuare a chiamare le cose, ma nessuna cosa è una voce, è un volto, no? In questo senso, dico, se le cose che ci riempiono la vita sono le cose, o se arrivano, quando arrivano, perché non arrivano mai, poi tutto, quando arrivano si consumano subito, no? Cioè, il tempo della nostra vita appare irrimediabilmente incompiuto, no? O peggio ancora, perché questa in realtà è la paura. E questa è la radice della mancanza di speranza. Il tempo non solo è incompiuto, ma in qualche maniera lo sappiamo, che non si compirà mai, che addirittura è impossibile che si compia. E allora la vita è una divagazione, un giro, che è da sperare che sia il meglio possibile. E allora lì ci diamo da fare per il benessere, ma è un giro. Cioè, giro vuol dire, non ha un termine, no? Non ci verrà incontro nessuno. Facciamo il giro, è incontriamo tanti, certo. Non so, in questo senso, questa è ovviamente è la condizione perenne dell'uomo. Cioè Godot l'abbiamo trovato noi in questi termini pungenti come uomo moderno che attende ma non spera niente, no? Attende colui che viene, ma colui che viene è nessuno, è Godot appunto. Ma questa è la struttura poi della speranza delusa di ogni uomo, di sempre. Oggi accentuatamente per le caratteristiche appunto tipiche che anche in questa maniera ho presupposto in questa descrizione, che è la situazione moderna appunto, no? Se questa è la condizione nostra è interessante il Vangelo, è molto interessante. Il Vangelo è proprio l'accadere, il rivelarsi appunto, il fenomeno Gesù è questo, no? L'arrivare di questo evento, che si esprime in questa maniera. La buona notizia suona così: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino a voi, appunto, no? Ecco, questo mi sembra il secondo tratto dello stile cristiano, che dà contenuto al primo. Cioè, il primo tratto, il cristiano è colui che si sente chiamato, no? Il senso della vocazione. Ma la parola che gli viene rivolta, cosa dice? È la parola che rivela il senso pieno del tempo. La vita eterna, appunto. La pienezza. E quindi il discepolo di Gesù, se accoglie la sua parola, sa che il tempo è pieno. E quindi l'adesso, il qui, che io sono tentato appunto di svuotare, di inquietare, non so come dire, di scarnificare, è come se non contenesse niente, questa è la radice del nichilismo, no? Invece il qui adesso non è abitato da questo niente, da questo vuoto inquietante o da questo miraggio disperato che accelera soltanto le cose, i tempi, no? Il Vangelo di Gesù toglie alla vita umana questa condizione disperata, condannata, per cui il senso e il valore dell'oggi sono continuamente rimandati, appunto. A un domani che sempre sfugge, che è sempre oltre il punto in cui siamo. E quindi a un domani che finisce solo di estraniare, di inquietare il presente della nostra vita. E quindi la fede in qualche maniera verrebbe a dirci che il tempo in cui ci sembrava di udire la voce, ma non si riusciva a distinguere e abbiamo finito di non credere più che qualcuno parlasse. Appunto questo tempo è finito, perché il regno di Dio è vicino a voi. Si rivela appunto in Gesù che in realtà il presente è abitato dalla tenerezza di Dio, dalla presenza di Dio. Si rivela la signoria di Dio sulla nostra vita. E quindi è possibile vivere la vita come obbedienza, come accoglienza della grazia. Hai capito? Ogni momento della vita in realtà è una tenda in cui viene a abitare Dio, è un involucro del dono di Dio, del regno di Dio. È possibile vivere la nostra vita ogni momento come realizzazione di ciò che ci manca e che veramente attendiamo. Il regno di Dio è vicino, dice Gesù, come se dicesse: il tuo Dio è vicino, è presente alla tua vita. Non è necessario che tu cerchi disperatamente di incollare insieme i frammenti incompiuti che ti scappano da ogni parte e che in questo tentativo alla fine ti disperi. Se hai fede nella sua presenza, se in questo frammento, in questo momento, in questo incontro, in questa cena, in questa sofferenza, in questa attesa della domenica, in questo mettere a letto tuo figlio, se in questo frammento, appunto, tu credi, se tu fai dono di te a lui, se tu rispondi alla sua chiamata, se ti dai alla vita, se la vivi sta vita, se ci credi in quello che sei e in quello che fai, se ti fidi di darti a quello che stai vivendo, allora quello di oggi non è più un frammento in naufragio, che chissà chi va a pescarlo, ma è una cosa compiuta, è un tabernacolo della verità, appunto, dell'eternità. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, convertitevi e credete al Vangelo. O, come ci fa dire il Salmo della domenica pomeriggio, dei Vespri della domenica, del Salmo regale, ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Questo è lo stile cristiano, no? Sì, questo momento, questo è quello che tu mi dai e al quale io mi do. E allora si capisce anche un terzo tratto, è sempre la stessa cosa poi, perché lo stile è uno, non è fatto di alcuni atteggiamenti messi insieme, no? Lo stile cristiano è uno, e il terzo tratto di quest'unico stile è, come si dice, la prontezza, che poi traducevano in maniera malsana, la prontezza pronta, cieca, però a qualche superiore, no? Anche quello certo fa parte di questa questione di accettare con fede la vita, ma insomma fa parte, no? Non è che un superiore mi si può presentare come la volontà di Dio, no? Però la volontà di Dio fa parte, prende in considerazione papà, mamma e il superiore, certo, la moglie, il marito, il figlio, l'amico, quei loro ruoli. Dico, si capisce questa caratteristica che è insistente nel Vangelo. Siccome è arrivato il momento, il tempo è compiuto, questa è l'ora del Vangelo del Regno di Dio, questa, non devi mettere del tempo per aspettare, non devi frapporre attese, non c'è tempo da perdere, appunto, alzati, vieni e seguimi, che è plausibile allora anche questo racconto, che non è assolutamente realistico, non è che questi chiamati ha lasciato lì le reti, il papà l'ha seguito, è evidentemente un paradigma, hanno discusso anche loro, ci hanno ragionato, hanno avvisato i loro, hanno pianto magari, o hanno litigato, ma di sicuro, no? Ma questo è straovvio per uno che come il Signore sa come sono le cose degli uomini, no? Però appunto il Vangelo lo descrive in questa maniera assoluta. Arrivata la voce, questi si alzano e lo seguono. Ma perché è così? Cioè, non posso io questo momento dire sarà domani. È adesso. Simone e Andrea subito, lasciate le reti, lo seguirono. Lasciato il lavoro di prima, quell'interminabile lavoro che fanno i figli di Adamo, quel lavoro un po' da asini, dice la Bibbia, penoso, una condanna, no? Sisifo, Coelet che dice come quell'asino del sole che si alza, poi va giù di là e poi cosa fa l'asino? Non dorme neanche di notte, recupera la posizione per tornare a fare il giro al mattino. La nostra vita è così. No? E lasciano questo lavoro necessario e penoso, mediante il quale semplicemente si sopravvive, ma non si riesce a provvedere al senso pieno della vita, appunto. Che magari lo si lascia continuando a farlo. Hai capito? Che non è che poi vuol dire un'altra forma di vita. Adesso cambio il vestito perché ho incontrato il Vangelo. Vuol dire continuare a fare l'uomo in un'altra maniera, non smettere di fare l'uomo. E seguendo Gesù entrano in un altro lavoro. che è quello di essere pescatori di uomini. Lei parlando di pescatori, al di là c'è l'applicazione di Pietro che è il pastore, ma sono tutte robe che abbiamo aggiunto noi preti dopo, il senso è evidente, no? C'è un lavoro inutile di pescare i pesci che ti provvede semplicemente la giornata, io ti chiamo invece a pescare il profondo dell'uomo. Il Vangelo coglie appunto le profondità della vita. Quindi la traduzione di questo stile cristiano è molteplice. Quanti sono gli uomini? E quanti sono i luoghi del mondo, e quanti sono i tempi, le stagioni. Cioè il Vangelo lo si può vivere da ragazzi, lo si può vivere da vecchi, lo si può vivere da sposati o da singoli, da consacrati o da dedicati come preti alla comunità cristiana o da impiegati o da politici. Lo si può, lo si deve vivere in casa, al lavoro, nella società, ma per chiunque e dappertutto deve avere questo stile, appunto, che... riassumendo, si potrebbe raccogliere in questi due elementi per recuperare anche la seconda lettura suggestiva di Paolo. La prima caratteristica è appunto l'adesso, l'ora. Un rimando significherebbe che noi non crediamo veramente alla presenza attuale del regno. Un rimando vorrebbe dire che non abbiamo fede, appunto. Il regno di Dio è proprio vicino. È come una dimensione verticale che ti scende sulla testa dove sei. È la dimensione verticale di tutto ciò che noi necessariamente viviamo sulla linea orizzontale del mondo, del tempo. E quindi questa chiamata al regno, la vocazione appunto, ci viene attraverso tutti gli avvenimenti, tutti gli incontri, tutto ciò che la vita ci impone o ci propone. Questo è il senso dell'imminenza della venuta del regno e dell'urgenza della risposta. Dio è sempre nell'adesso, se no non c'è mai. O lo becchi dove sei, se no fai archeologia o fai futurologia. Ma comunichi con Dio dove stai comunicando con la vita, dove sei piantato nella vita, no? E pare questo, vabbè, ma ci porterebbe fuori il senso di un'affermazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Dio opera sempre, il Padre mio opera sempre, e anch'io opero sempre. Si potrebbe dire Dio lavora sempre, senza smettere. E questo lavoro di Dio mediante Cristo avviene in noi e noi siamo chiamati ad accogliere ogni momento, appunto. Sia che mangiate, sia che beviate, sia che soffiate, sia nel nome del Signore, appunto. No? Il senso della presenza di Dio alla mia vita. E questo, la seconda caratteristica sintetica, ci rende creature... Qual è quella figura geometrica? Ci rende creature che in qualche maniera coincidono e sono lontane da sé, cioè il famoso tema cristiano nel mondo ma non del mondo. E questa chiamata al regno, alla presenza del Signore, ci sottrae al presente del mondo. Alla paura, all'angoscia, alla responsabilità, al compito di essere intelligenti, alla generosità politica, alla responsabilità educativa, all'amore, al peccato persino, agli errori che facciamo. La riconciliazione è un costringerci a ammettere anche il peccato, anzitutto. Non è un scappar via, no. Ora questa chiamata... non ci strappa dal mondo, dalle nostre cose, anzi ci fa aderire al mondo e alla vita. Solo nella presenza al vivere, a questo passare veloce nello spazio e nel tempo del mondo, che è la nostra chance. La chance dell'uomo è quella di, come si dice, a cronometro, noi viviamo a cronometro, momento per momento, è la vita. Dopo si fa finta di dargli una il carattere di un compimento, di un presepio, di una torta, ma in realtà è fatta di istanti, appunto. No? Ecco, il regno ci fa aderire a questo viaggio veloce nella storia, invitandoci a cogliere la presenza del regno. E però ci offre la possibilità di una presenza, come si dice, nuova, di una presenza diversa, di una presenza che solo Dio ci può dare, di una presenza da figli di Dio. Cioè la chiamata al regno non ci strappa dal mondo, ma ci strappa, se accettiamo, ci strappa a un attaccamento immediato al mondo, che è la nostra uccisione. E in questo senso il regno, l'annuncio del regno di Dio ci chiede una conversione, una piroetta. Bisogna fare una piroetta. Cioè, bisogna fare la piroetta che in qualche maniera ci stacca dal mondo, ci fa guardare da un'altra parte e poi ci rimanda a guardarlo come rinati al rapporto col mondo. Cioè, dobbiamo nascere una seconda volta, che è il battesimo, appunto, la conversione, il battesimo è questo. Ci chiede appunto il regno di Dio, ci toglie e ci rimanda al mondo. I discepoli lasciano le reti, ma vi ritornano su un altro piano, vi farò pescatori di uomini. Come non possedendo. Siete sposati, come non foste sposati. Cioè questo è il segreto cristiano della vita, no? Convertirsi e riferire tutto al Vangelo. Le cose della vita, le occupazioni, sono le stesse di tutti. La Diogneto in maniera splendida dice, ma noi cristiani possiamo vivere in Cina o in America o in Africa o in Italia e abbiamo le case di tutti, vestiamo come tutti, abbiamo la lingua di tutti, abbiamo l'ethos di tutti. Guidiamo la macchina come gli altri, non andiamo all'ospedale come gli altri, dobbiamo imparare a gestire i soldi come gli altri, cosa c'è? Eppure noi siamo i cittadini di un altro mondo, che ci fa vivere in questo mondo assumendo il regalo della vita di questo mondo, con questo stile appunto della tenerezza, della povertà, della libertà, appunto, del senso della pienezza della vita, della fede. E questa piroetta, questa conversione ci permette di vivere, di godere, di piangere, di comprare, di usare del mondo, come dice Paolo, come tutti gli altri, ma in un altro modo, e cioè liberati dall'ansia, dalla disperazione, dall'avidità di chi ha paura che questo non si compia e di chi è abitato dall'impazienza, dalla violenza. E quindi per un verso lo stile cristiano è questa libertà dall'ansia nei confronti della vita. Non preoccupatevi della vita, del vestito, occupatevi, ma non preoccupatevi. Il regno di Dio e la sua giustizia, che è la fede poi, e abitati da questa pazienza e da questa tenerezza di cui il regno di Dio avvolge il mondo. In questo senso non dovremmo essere tanto preoccupati, come sembra mi siano alcuni cristiani, di separarci dal mondo, di distinguerci, di identificarci, di continuare a dire chi siamo. Il problema sarebbe di essere diversi. Questa sarebbe una vera testimonianza. L'altra è una dichiarazione pubblicitaria, alla fine.